Elshad Marsous e Taher Niha. Siamo andati a trovare due artisti attivisti iraniani. Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026, mentre si sta proclamando L'Aquila capitale della cultura per quest'anno. A Gibellina i progetti col direttore artistico Andrea Cusumano e la mostra dedicata alle artiste donne, colloqui con Cristina Costanzo. Green Over Grey, all'Adi Design Museum, un omaggio al padre dell'architettura verde, Emilio Ambaz. E ancora una piccola mostra curiosa, quella di Giacomo Galli. Buon sabato, un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive, beni culturali. E vi ricordo, come sempre, che dopo la diretta ci trovate in podcast e con alcuni servizi anche sui nostri social. Prima di tutto la mostra imperdibile, vi abbiamo parlato tanto in queste settimane della nostra mostra, che è il nostro compleanno, sono 50 anni, 50 e 50, e la mostra è ospitata alla Fabbrica del Vapore, allo spazio Cisterne, fino al 25 di gennaio, quindi c'è ancora tempo, ma non tantissimo, per vederla. Allora, però c'è una grossa novità, aprite bene le orecchie, perché è una cosa che ci avete chiesto in tantissimi e noi ci abbiamo cercato di provvedere il prima possibile. E a che cosa mi riferisco? A un libro, a un catalogo della mostra con molti degli elementi che trovate in mostra, la storia, le foto, insomma, tutto quello che non avete visto o non avete ancora visto alla mostra. Allora, possiamo annunciare che è possibile prenotare il catalogo. Come? Beh, c'è una tessera tagliando del 26 che è possibile appunto acquistare. Il catalogo costa 30 euro, per cui voi pagate 30 euro, vi diamo questo tagliando con i vostri dati e appena è pronto, e si parla della prima parte di febbraio, appena è pronto lo potete ritirare qui in radio. Ma dove posso prenotare? Potete prenotare in mostra già da oggi, quindi andate al nostro banchetto dove trovate tutte le nostre cose, le felpe, le magliette, gli shopper, il grembiule, insomma tutto quello che carino che abbiamo prodotto e poi trovate anche questo tagliando per prenotare il catalogo. Perché è necessario prenotarlo? Perché come potete immaginare non è un numero infinito che pubblicheremo, quindi sarà un numero un po' ridotto. Se siete interessati, sveglia. Allora, il catalogo 50 e 50 costa 30 euro, si può prenotare oggi e domani in mostra. E vi ricordo che l'orario è dalle 12 alle 19 e da lunedì anche qui in radio. Poi c'è un'altra novità, che faremo il finissage della mostra. Cos'è il finissage? Beh, una bella festa. Allora, quando? L'ultimo giorno, che è il 25 di gennaio, e ci saremo noi e ovviamente ci saranno le ascoltatrici e gli ascoltatori che si saranno prenotati. Perché è necessario prenotare? Perché noi abbiamo un numero di posti limitato, nel senso che per la sicurezza non si può entrare in più di tanti, quindi prendiamo le prenotazioni come facciamo per le iniziative in auditorium. Bisogna scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. E abbiamo soltanto 150 ingressi, non di più assolutamente. E quindi chi è interessato può scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it indicando che vuole partecipare al finissage della mostra il 25 di gennaio. Finissage è in programma dalle 19:30 alle 21:30, sarà una bellissima festa, perché la mostra sta andando benissimo e noi ci auguriamo che appunto anche i cataloghi vadano in vendita in modo entusiastico, perché ce l'avete chiesto talmente in tanti che penso che sarete ben contenti di poterlo acquistare. Eccoci qua, siamo andati a casa di Delshad Marsous e Taher Nika, perché loro sono artisti, attivisti iraniani, vivono in Italia da anni, sono venuti in Italia dopo il periodo del Movimento Verde, intorno al 2010-2011, e hanno dovuto lasciare l'Iran perché per loro non era più sicuro restare nel paese. Però continuano in Italia il loro impegno artistico e anche politico-sociale.
Sono 2010 esattamente, prima, sì, esattamente quando c'era Movimento Verde, c'era una onda grande dalla gente esattamente contro il regime islamico, che esattamente quel momento con errore pensavamo, con un metodo pacifico possiamo riformare o possiamo cambiare questo regime, ma comunque abbiamo capito che non funziona questo regime.
E siete venuti via anche perché là era difficile vivere.
Sì, 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 esatto, perché comunque c'era i problemi per Taher, perché esattamente tutti e due eravamo attivi e poi seguivano Taher, cercavano, era a rischio, viene arrestato. Per questo abbiamo cercato di uscire dall'Iran.
Così stiamo cercando di sostenere il popolo di Iran, stiamo facendo tante cose. Io come attivista faccio tante cose, come attivista, anche come artista.
Sono stati sospesi i collegamenti telefonici, internet, eccetera. Quindi voi avete notizie di vostri amici, parenti, vostri...
In realtà oggi... Dopo 100 ore che disconnetto internet, anche non c'è possibilità di parlare tramite telefoni fissi, mobili. Alcuni possono chiamare dall'interno Iran con i cellulari, non telefoni fissi, non funzionano. Possono chiamare, non tutti, alcuni numeri funzionano. Noi ancora non possiamo chiamare, e da quando abbiamo cominciato a ricevere queste chiamate escono le notizie orrende che magari...
Noi abbiamo sentito di 2000 morti.
Voi avete sentito di 2000 morti, ma comunque noi mattina abbiamo sentito da 12.000 migliaia di morti. Sì. Notizia anche scritto Iran International, quello telegiornale oppositori iraniani, che le notizie che vengono su questo TV non sono le notizie che sono sfalsate. Esattamente questo sappiamo, per esempio adesso io appena che ho aperto il mio Instagram vedo che i miei amici che sono fuori dall'Iran scrivono che ho parlato con la famiglia, sono riuscito a sentire mamma, hanno sparato mia cugina, hanno sparato mio cugino, sempre c'è qualcuno che ha perso alcuni amici, alcuni figli, esattamente tra 2-3 giorni voi riuscite a capire tutto questo che stiamo dicendo non è bugia, è la verità. Purtroppo è sempre in Europa, in America le notizie arrivano con 10 giorni, una settimana tardi. Questo veramente difficile, questo fa brutto.
Ci sono state delle manifestazioni a favore del governo, mm-hmm. probabilmente organizzate mm-hmm. da Khamenei.
Sì, sì, no? Sì, ma comunque loro... Loro portano dall'armi, portano di Sipa Pastaran, portano le loro famiglie, non è che esattamente sono la gente per strada, e poi loro falsificano le video, le foto, le cose che ce l'hanno. Per esempio è uscito un foto che se guardate è veramente incredibile, loro sono così scemi che anche non riescono a sistemare un foto giusto. Hanno creato una foto con AI, intelligenza artificiale, esattamente che fa dimostra che ci sono amare gente e poi dentro c'è quello bandiero di Islamica Repubblica. E poi se qualcuno anche non è una persona professionale, appena che guarda vede che tutto è sfalsato, perché esattamente bandiera, tutte quelle parole là e là e là, là che è giro di bandiera, esattamente cambiato, diventato una lingua, un tipo che
senti, ma allora quello che si dice qui, una delle ipotesi è che gli Stati Uniti fomentino queste rivolte. Voi cosa pensate?
In realtà io prima dico la mia opinione, magari dopo
no, per capire se è una è spontanea la rivolta della popolazione o c'è dietro qualcuno, c'è...
In realtà posso dire che da lungo tempo il popolo iraniano, io mi sento da tanti gente, non è che tutti, ma tanti dicono che senza interpretare che vuol dire le potenze esterne, noi non possiamo vincere davanti a un regime che è pieno di armi, ha tutti i soldi, ha petroli e tutto, e poi spara così facile alla gente, al popolo, non possiamo vincere davanti di loro. Per questo sì, io sento da alcuni gente in Iran che ci sono aspettati per questo aiuto dall'America. Comunque mi dispiace, a nessuno non piace dire che sta aspettando qualcuno, un altro paese,
aiuto
esterno, ma comunque
sì.
Questo
senti,
quello...
dagli Stati Uniti in Iran ci sono diverse etnie, no? I persiani, e gli altri
che curdi, baluch, arabi, mazani, ci sono tanti.
Non sarà facile.
No, è troppo difficile per unire, però adesso è un momento che dobbiamo unirci per cadere il regime. Però io volevo parlare su un altro argomento, quello compito come un artista che sto facendo in Italia, a Milano, per portare voce di popolo di Iran. Adesso in Triennale di Milano c'è un mostra di Fabio Mauri che lui parla esattamente sul fascismo e anche parla sul diritto umani, violenza. Io ho partecipato di un progetto tra FAI, Genesis e Amici di FAI. Siamo in gruppi che andiamo lì, parliamo sul lavoro di lui. Io ho deciso di un lavoro di lui, Fabio Mauri. 1978 aveva un progetto artistico che con ricevuto di un chiamata del potere, che non si può progettare, non puoi realizzare il tuo lavoro per motivo di sicurezza. Lui ha messo un cartellina, ha scritto non posso farlo per motivo di sicurezza. Quello non era un frase poetico, era un frase amministrativo.
Allora, avete sentito Taher Nika, è questo artista che interviene in Triennale in occasione, appunto, avete sentito, della mostra di Fabio Mauri, De Oppressione, che è una mostra di grande critica di questo artista al potere, all'oppressione, alla censura. È intervenuto anche stamattina, lo farà anche in altre date, anche nel mese di gennaio e di febbraio. Io lascerei questo argomento ricordandovi che nel pomeriggio alle 15:30 c'è una manifestazione a sostegno delle lotte del popolo iraniano qui a Milano, in Cordusio, alle 15:30. E noi abbiamo sentito Delshad Marsous e Taher Nika.
Gente. Così anche gente hanno cominciato...
Adesso adesso vorrei proporvi una mostra curiosa, sì, curiosa perché arte cinetica ad uso domestico, un omaggio all'arte di Teng Lin, così dice il titolo, dov'è? È a una galleria viscerale all'Isola, in via della Pergola all'11, e si può vedere solo oggi tutto il giorno e domani mattina fino alle 13. E sono i lavori di Giacomo Galli. E lui, diciamo, non si può parlare di arte, però si può parlare di creatività e assolutamente di un virtuosismo eccezionale. Perché lui, guardando le opere di Teng Lin, che le ha viste al Museo di Basilea, che sono affascinanti, come abbiamo avuto occasione tante volte di dire, parlando del lavoro di Teng Lin, allora si è ispirato e ha creato degli oggetti, delle composizioni con oggetti comuni, sassi raccolti dal mare, catene, rotelle, insomma, ha assemblato varie cose. Ci sono delle costanti che sono le catene di bici, gli ingranaggi e questi sassi bucati incredibili.
Sassi bucati li ho raccolti al mare, vengono tutti dal mare e principalmente dal mare Adriatico e nelle parti rocciose del mare Adriatico, e quindi la costa della Croazia, il Conero e la Puglia. Li ho raccolti fondamentalmente perché mi incuriosivano, erano bucati, sì. Bucati naturalmente, quindi mi incuriosivano e li ho raccolti. L'inizio di tutto questo lavoro è stato del tutto casuale, provando a infilare oggetti di uso comune dentro nei buchi, anelli, lucchetti, forbici.
Ti attraevano questi buchi, insomma.
Sì, sì, mi incuriosivano, mi attraevano e ho cominciato a giocarci. Tutto quello che ho realizzato, o facciamo anche quasi tutto quello che ho realizzato, è nato come un gioco ed è proseguito, sì, negli anni sempre come un gioco. Un gioco a costruire.
Qui, sì, c'è, devo dirlo, del virtuosismo, perché ci sono dei meccanismi incredibili e queste catene di biciclette che ruotano intorno a dei perni e poi entrano nei sassi e poi con una manovella si muove tutto e si accende una lucetta. Ma che cosa avevi in mente quando hai concepito un oggetto del genere?
Niente. Niente, nel senso che tutto è nato cominciando a fare delle prove, cominciando a giocare, senza nessuno degli oggetti di cui stai parlando è stato progettato prima, è stato pensato prima o disegnato prima, nessuno. Mi sono messo sul tavolo e ho provato a giocare, a vedere come stava, a inclinare, a infilare, a spostare, a piegare, a vedere.
Beh, complimenti,
a
perché insomma
sopra,
sei riuscito a creare delle macchine incredibili.
Il risultato finale è il risultato finale di prove successive una dopo l'altra e a vedere le cose che funzionavano, mi piacevano.
Senti,
quando
tu...
una cosa funzionava e mi piaceva è rimasta così com'è.
Dai, hai detto che ti sei ispirato a Teng Lin e sappiamo che, sì, Teng Lin dava vita alle macchine, no? Cioè c'è un piccolo intervento del visitatore che schiaccia un pulsante o qualcosa del genere e poi la macchina si muove autonoma. Invece le tue no, le tue richiedono l'intervento umano, per cui c'è una differenza, no? Le macchine di Teng Lin sono animate, prendono vita e diventano. Invece le tue hanno bisogno di chi gira la manovella.
Sono ancora più primordiali, volendo, non c'è il motore ma c'è ancora l'intervento umano. Sì, si muovono tutte con una manovella, non mi permetterei mai di paragonarmi a Teng Lin.
No, paragonarti no, però so, esatto, che hai preso l'ispirazione,
quindi,
da lì,
esatto,
no?
E quindi non faccio confronti con quello che lui ha fatto, ma l'ispirazione mi è, sì, venuta da lì. Mi è venuta da lì dopo aver visitato il museo Teng Lin di Basilea.
Ecco, invece mi ha colpito una piccola sezione dedicata invece a Gaza, so che tu l'hai dedicata a Gaza e l'hai realizzata lavorando delle forchette, un po' come ha fatto Munari, eh?
Sì, allora vero, questo lavoro invece al contrario di tutti gli altri è una, diciamo, una rappresentazione materiale del simbolo. Lì ci sono dei simboli in questo lavoro, dei simboli anche molto semplici. La forchetta è un simbolo di cibo, sta nelle insegne dei ristoranti, sta nei loghi delle aziende che si occupano di alimentazione in generale. Accanto a questi, mettere degli altri simboli e delle altre icone, come un lucchetto che è un simbolo di chiusura, o mettere un filo spinato che è un simbolo di divieto, di limite invalicabile, o mettere una grata che è un simbolo di prigione. Allora, tutti questi simboli incastrati con un simbolo di cibo rappresentano in realtà la negazione del cibo e l'impossibilità di accesso al cibo. Questa opera io l'ho realizzata l'anno scorso, alla fine dell'estate, l'estate che è stata primavera e estate dell'anno scorso, che sono stati i momenti, diciamo, più terribili della guerra a Gaza, soprattutto sotto il profilo dei morti per fame.
Allora, abbiamo sentito Giacomo Galli. È la sua prima mostra personale e c'è poco tempo per vederla, per cui, siccome è una mostra curiosa, io ve la vorrevo segnalare. Galleria Viscerale, via della Pergola all'11, a Milano, all'isola praticamente. E c'è oggi pomeriggio fino alle 20 e domani mattina, domani dalle 10 alle 13. Qui c'è un omaggio a un grandissimo architetto argentino, Green Over Grey, un omaggio a Emilio Ambaz, compasso d'oro alla carriera del 2020, dove all'Adid Museum di Milano, che si trova, come sapete, l'Adid Design Museum in Piazza Compasso d'Oro. Emilio Ambaz, classe 1943, un architetto e designer argentino. Dal 1969 al 76 è stato curatore nel Dipartimento d'Architettura del MoMA di New York. Ambaz è un precursore dell'architettura verde, spesso definito il padre dell'architettura verde. E si apre questa mostra dal titolo Green Over Grey, curata appunto da Fulvio Irace. E da lui quindi ci facciamo spiegare la cifra e il talento di Emilio Ambaz. Possiamo anche pensare che il bosco verticale non è stata un'intuizione di Boeri, ma che qualcuno l'ha avuta prima?
Allora, sì, credo che bonariamente lo possiamo tranquillamente dire, perché proprio in quest'anno compie, diciamo, un anniversario importante, 40 anni, uno degli edifici più emblematici dell'architetto Ambaz, che sta in Giappone, nella città di Fukuoka, è l'Across Building, che è un grande palazzo per uffici e attività pubbliche, è finanziato dalla prefettura della città a seguito di un concorso, che è stato immaginato come una sorta di piramide, quindi, diciamo, c'è una facciata che è completamente inclinata ed è terrazzata, come le terrasse, per dire, della Liguria, le Cinque Terre, da alberi che appartengono a specie che sono attecchite nelle montagne tutto attorno alla città di Fukuoka, quindi non sono piante esotiche, ma appartengono al clima, alla vegetazione del luogo.
A quel territorio, certo.
Del territorio, che costituiscono una sorta di passeggiata che si compie dal parco che c'è davanti, quindi davanti c'è un parco, questo parco piano piano si solleva attraverso questi terrazzamenti e consente agli abitanti di Fukuoka di salire fino alla sommità da cui si guarda il mare.
E in che anno ha concepito questo progetto?
Nel 90, è stato realizzato nel 90, 1990, quindi veramente è stato un edificio sorprendente, perché è una tipologia che non esisteva assolutamente, e quindi la cosa, diciamo, soprattutto sostanziale è che non si tratta di essenze di alberi piantati in vaso, ma sono piantati in terra, e addirittura in un video che è stato edito l'anno scorso da Francesca Molteni, dedicato proprio ad Ambaz, con una visita in luogo, i botanici di Fukuoka dicevano che non solo la vegetazione è cresciuta in una maniera sorprendente perfino per loro, ma addirittura è stata popolata da tutta una serie di specie animali, soprattutto uccelli, che hanno trovato un rifugio naturale. E quindi quello è stato un esempio clamoroso di una frase che Ambas ha sempre ripetuto spesso, dicendo: non è vero che la natura è riservata soltanto alla casa privata, al giardino, eccetera, ma è soltanto questo uno slogan della speculazione, ma noi dobbiamo riportare, da qui anche il titolo della mostra, il verde sul grigio, il green over grey.
Che era un po' il suo slogan, insomma.
Che è il suo manifesto,
manifesto. Green over grey. Senta, professore, sì, come l'ha pensata questa mostra?
Allora, questa mostra è una piccola mostra. In realtà noi qui a Labi preferiscono chiamarla quasi un'installazione, nel senso che invece di, come dire, mostrare in maniera tradizionale attraverso le fotografie, eccetera, c'è un allestimento che è stato concepito come una serie di come di vele che partono dal soffitto e scendono a terra sospese. Su ognuna di queste vele c'è raffigurato in grande, sono delle vele verdi fatte di una tela sottile, su cui è stato riprodotto fotograficamente un dettaglio di progetti o di architetture realizzate, in maniera che quando si entra in questo spazio un po' magico, perché è una stanza quadrata in cui è stato tagliato il soffitto attraverso un telo che scorre in diagonale, per cui quando entri dentro entri come in una sorta di cubo tutto verde, entri nel mondo di Ambas. Il pavimento è grigio, ovviamente, e tutto attorno è verde.
Okay.
Quindi diciamo non è una mostra, almeno le intenzioni non sono quelle di una mostra noiosa con le fotografie eccetera, ma di dare al visitatore una percezione sensoriale di come può essere il mondo di Ambas, questo mondo verde che lui, diciamo, ha costruito attraverso scritti, attraverso disegni, attraverso progetti, attraverso realizzazioni, che cosa può essere.
Che possa diventare un elemento importante delle città, insomma.
Che possa diventare un elemento importante delle città, pensiamo per esempio che Ambas negli anni 80, nel 80-81, è stato il primo a proporre, con un grande scandalo allora, di piantare gli alberi nella Plaza Mayor di Salamanca. Allora fu subissato di improperi dicendo lesa maestà, le città di pietra storiche, eccetera. Era il primo esempio, lo possiamo dire, di riforestazione urbana.
Avremmo bisogno anche noi di un Emilio Ambas nelle nostre città. Comunque, Green Over Grey, potete vederlo all'Adi Design Museum, c'è tempo fino a metà febbraio. L'Adi è in piazza Compasso d'Oro all'1 e abbiamo sentito il curatore, il dottor Fulvio Irace, anzi scusate, il professor Fulvio Irace, lui è un docente di storia dell'architettura, bravissimo. E adesso andiamo in Sicilia, perché oggi viene proclamata l'Aquila Capitale della Cultura 2026, ma in questi giorni c'è stata l'inaugurazione di Gibellina, Capitale dell'Arte Contemporanea 2026, ed è la prima nomina di questo tipo, tra l'altro con un sacco di iniziative, bei programmi, mostre belle. Noi ne parliamo con Andrea Cusumano, che è il direttore artistico. E Gibellina, una scelta assolutamente importante, visto quello che è successo nel 68, questo terremoto tremendo che l'ha sconvolta e che ha portato, poi come sapete, Alberto Burri a creare la sua grande opera, Il Cretto, di Gibellina, che mi pare sia stato terminato, cioè lui l'ha pensato, ci ha lavorato dall'85 all'89, poi è stato completato nel 2005, non senza polemiche, tra l'altro, perché è tutta un'opera fatta in cemento, eccetera, proprio che copre le macerie del terremoto. Comunque, un'opera che ricorda quegli eventi drammatici. E poi Gibellina è diventata il posto dove sono intervenuti tantissimi bravissimi artisti. E adesso, appunto, è stata proclamata capitale dell'arte contemporanea 2026. Andrea Cussumano.
Diciamo, Gibellina è un luogo parecchio connotato, perché una città nuova che è stata costruita a partire dalle proprie macerie, quando il terremoto del 1968 distrusse gran parte delle città del Belice. Lì, proprio attraverso la visione di Ludovico Corrao, si decise di costruire una città nuova e di farsi accompagnare negli artisti in questo percorso. Quindi fondamentalmente l'idea importante del nostro progetto è quella di recuperare il genius loci, chiedersi oggi quali siano le macerie della nostra contemporaneità e in che maniera ancora una volta farsi accompagnare dagli artisti per guardare il futuro.
Ecco, questa scelta dell'arte, perché? Qual è la potenzialità dell'arte?
Ma intanto lì dove c'è morte e distruzione, soltanto l'arte può aiutare a riguardare oltre e costruire e trasformare quella che è in una crisi in un coraggio, in nuova forma, proprio perché l'arte è generazione per definizione, la creatività, quindi è la nascita ed è qualcosa che è in antitesi rispetto alla morte. Non è un caso probabilmente che nella storia dell'umanità le più grandi opere d'arte siano proprio la travalicazione della morte, cioè fondamentalmente pensiamo anche al Cretto di Burri, che è una grande opera d'arte, ma che in realtà è un monumento che trasforma quella tragedia e quelle vite perse fondamentalmente in un mito dell'umanità.
Sì, riprende anche i fili della memoria, oltretutto.
Assolutamente, sì. Che però è un compito, sì.
Allora, sarà un anno ricco, vedo, di eventi, di mostre, di residenze, di arti performative, quindi avremo occasione di parlare di tutto quello che arricchirà quest'anno. Però intanto vedo che avete inaugurato al Teatro di Consagra, di Pietro Consagra, le installazioni dei Masbedo di Adrian Paci.
Sono due lavori del 2024 che sono stati fatti in maniera assolutamente autonoma, indipendente dagli artisti, ma che portavano delle incredibili connessioni. E in particolare, siccome il tema del Mediterraneo è un tema molto forte del nostro programma, anche perché Gibellina ha avuto sempre un'attenzione, direi anche pionieristica, nei confronti della dimensione sincretica e del racconto dell'intreccio delle culture mediterranee, non a caso a Gibellina vi è un museo che si chiama il Museo delle Trame Mediterranee, che proprio questo racconta, e questi due lavori sono entrambi due lavori che raccontano il Mediterraneo come metafora, come orizzonte umano e anche come luogo fisico che è al contempo una superficie di viaggio, di accoglienza, di incontro, ma anche un abisso in cui morire.
Certo, perché è un luogo di migrazione, di passaggio.
Sì. E quindi queste due opere all'interno di questa monumentale opera di Consagra, mai ultimata, appunto il teatro che è al centro di Gibellina e che è forse l'opera più iconica dell'architettura frontale di Consagra, diventa in qualche modo un dialogo a tre alla fine, perché in fondo è un'installazione site specific, infatti sono due enormi installazioni video, al primo piano quella di Adrian Pazzi e al secondo quella dei Masbedo, ma l'audio di entrambe è accolto da tutto lo spazio, quindi si mescolano.
Allora, dal mare, dialoghi con la città frontale e le opere di Masbedo e di Adrian Paci. Quella di Adrian Paci, tra l'altro, era stata presentata a Roma in occasione anche del giubileo, ed è un'opera veramente incantevole. È la storia della campana di Santa Caterina, la campana di Santa Caterina utilizzata per avvisare i marinai in caso di pericolo, e Adrian Paci ha creato un'installazione poetica stupenda, come lui sa fare. E questa è una delle mostre al Teatro Pietro Consagra, e poi ce n'è un'altra, Colloqui, che dà visibilità alle donne, alle artiste donne, ed è curata da Cristina Costanzo. Allora, siamo con la dottoressa Cristina Costanzo, che con Enzo Fiammetta ha curato questa mostra Colloqui, giusto? Tra alcune, tra le più grandi,
esatto.
Tra le più grandi artiste e fotografe che abbiamo amato moltissimo. Allora, come nasce questo progetto nella cornice di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea?
È una mostra appunto che ho ideato e curato con Enzo Fiammette, che si è inaugurata il 15 gennaio in occasione delle manifestazioni della giornata inaugurale di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. È una mostra che ripercorre, riannoda le storie, intreccia le storie di cinque interpreti straordinarie dei linguaggi dell'arte contemporanea, che sono Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Nanda Vigo e Isabella Ducrò. Il titolo è stato pensato, Colloqui appunto, il titolo è stato pensato perché rende al meglio, secondo me, Enzo Fiammetta, l'idea dell'incontro, del dialogo continuo che si sono instaurati a Gibellina e con Gibellina, nel senso che queste cinque figure, oltre a essere delle importanti interpreti, hanno passato diverso tempo a Gibellina e nei territori della valle del Belice, perché sono delle artiste, intanto Carla Accardi è trapanese, quindi conosce bene questi luoghi, ma sono delle artiste che hanno conosciuto personalmente Ludovico Corrao, che è stato il motore della ricostruzione dopo il terremoto del 1968. E a proposito del terremoto, il percorso espositivo si apre con le fotografie di Letizia Battaglia, fotoreporto
sul terremoto proprio,
che si reca nelle baracche. Si reca nei luoghi dove questa comunità gibellinese della Valle del Belice era stata sradicata, perché appunto avevano perduto tutto e quindi si erano insediati in queste baracche. Quindi Letizia Battaglia va a fotografare le condizioni di vita, anche in realtà gioiose paradossalmente, che questa comunità avevano stabilito e instaurato all'interno di queste baracche, di queste tendopoli, tanto che in quei momenti fotografa anche i giochi dei bambini che vivevano ben integrati in questa condizione, anche a distanza di diversi anni. Quindi il percorso si apre con queste fotografie e continua poi con le opere delle altre artiste. Carla Accardi, diciamo che per tutte le artiste abbiamo deciso di esporre lavori, opere legate alla loro esperienza gibellina. Carla Accardi, per esempio, nel 1990 inaugura una mostra, tiene una mostra molto importante proprio al Granaio del Baio di Stefano, dove si trova la mostra Colloqui e che è sede del Museo delle Trame Mediterranee. Quindi abbiamo riannodato i fili di questa storia per ragionare sulle radici di queste artiste che sono legate a Gibellina, che sono legate alla Sicilia. Oggi si parla moltissimo di laboratori d'arte, di residenze d'artista, e questa è una pratica che a Gibellina era fondamentale anche perché queste artiste hanno lavorato con i ceramisti locali, hanno lavorato con le maestranze locali, che nel frattempo, dopo aver perso il lavoro, si erano riunite in cooperative. E questo è il motivo per cui, per esempio, abbiamo deciso di esporre anche le ceramiche disegnate da Carla Accardi e Renata Boero e poi prodotte e realizzate dalla nuova ceramica.
Senta, e di Nanda Vigo sappiamo che ha progettato la Chiesa del Gesù e di Maria, no?
Esatto.
Tra le altre cose. Ecco, e di Nanda cosa esponete?
Di Nanda Vigo esponiamo sia delle opere che lei ha donato al Museo delle Trame Mediterranee, e per esempio segnalo che nella biblioteca del Museo delle Trame ci sono tre suoi interventi con la luce, con il neon, e abbiamo esposto anche una poltroncina che proviene da una collezione privata siciliana, e sono esposti anche degli interventi luminosi in acciaio e vetro che richiamano proprio le forme dei cittadini economastici, perché Nanda Vigo è l'artista tra quelle in mostra, anche perché è architetto e anche designer, più radicate nel tessuto urbano. Quindi è un continuo rimando tra le opere in mostra e le opere che invece sono disseminate in città.
Ecco, poi riguardo a Nandavigo c'è anche da segnalare che la mostra che è ospitata al Baglio di Stefano, che è la sede della Fondazione Orestiadi e del Museo delle Trame Mediterranee, in mostra c'è anche un omaggio a Mimmo Iodice, grande maestro della fotografia scomparso di recente, e vengono esposte le sue fotografie, le sue immagini dedicate agli interventi di Nandavigo in città. Ecco, Gibellina, capitale dell'arte contemporanea, se la merita proprio questa prima nomina. Io sono addirittura d'arrivo, però vi ricordo della nostra mostra alla Fabbrica del Vapore, allo Spazio Cisterne. La mostra è fino al 25 di gennaio. Gli orari sono dalle 12 alle 19 tutti i giorni. È libero l'ingresso, quindi non pagate niente. Invece in mostra da oggi potete prenotare il catalogo. Il catalogo costa 30 euro. In mostra vi danno un tagliandino con i vostri dati e potete, pagando ovviamente, prenotare il catalogo che arriverà nei prossimi giorni, penso ai primi di febbraio. Ecco, questo vi dice. Ah, poi l'altra cosa che vi ricordo, ci sarà un bellissimo finissage il 25 di gennaio. Chi vorrà visitare la mostra potrà farlo fino alle 19. Dopo, dalle 19.30 alle 21.30, grande festa, finissage con noi e con le ascoltatrici e gli ascoltatori che si prenotano. Attenzione, non si potrà entrare se non ci si è prenotati e i posti sono limitati a 150 perché per questioni di sicurezza non possono entrare più di tot persone. Bisogna scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. Naturalmente, se comprate il catalogo siamo anche più contenti. I girasoli termina qui, un caro saluto da Tiziana Ricci, noi ci ritroviamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario intorno alle 13:20 e io vi auguro un buon weekend.